santi canonizzati del giorno. Santa Caterina da Genova. Madonna Caterinetta, che i contemporanei chiamarono Serafina e i posteri Dottoressa del Purgatorio, nacque a Genova nel 1447, ultima di cinque figli che il patrizio guelfo Giacomo Fieschi, viceré di Napoli per Renato d'Angiò, ebbe da Francesca di Negro. Il suo casato aveva dato alla Repubblica parecchi dogi e alla Chiesa i papi Innocenzo IV e Adriano V, oltre 93 cardinali e 300 tra vescovi e prelati. Sentendosi attratta dalla penitenza, a 8 anni Caterina incominciò a dormire su un duro pagliericcio e a fare uso per guanciale di un pezzo di legno. A 12 ricevette da Dio il dono dell'orazione. A 13 avrebbe abbracciato volentieri la vita religiosa con la sorella Limbania, canonichessa lateranense nel monastero di Santa Maria delle Grazie, se vi fosse stata accettata. Per ragioni di politica familiare dovette invece, orfana di padre da un anno, andare sposa nel gennaio del 1463 al nobile ghibellino Giuliano Adorno, il quale aveva già avuto 5 figli naturali. Accanto ad un marito iracondo e dissoluto, la santa visse i suoi primi 5 anni di vita matrimoniale nella più desolante solitudine. Nei 5 anni successivi cercò un onesto svago nelle feste e nei ricevimenti dell'elegante società del tempo, ma essendosi affievolito in lei lo spirito di orazione, non vi trovò che noia e disgusto. Il 20 marzo 1473 chiese a San Benedetto la grazia di restare ammalata per 3 mesi, ma non fu esaudita. In seguito alle istanze della sorella Limbania, avvicinò il confessore del monastero, ma non riuscì ad aprirgli l'animo suo, perché, appena inginocchiata, ricevette al cuore la ferita di un immenso amor di Dio e una visione così chiara delle sue miserie che, come alienata dai sensi, poté soltanto gridare dal fondo del suo cuore: «Non più mondo, non più peccati». Ritornata a casa, ella vide il Redentore con la croce in spalla e grondante sangue, in tanta copia che la casa ne sembrava inondata. «Vedi questo sangue?» le disse egli. «È stato sparso tutto per amor tuo e in soddisfazione dei tuoi peccati». «O amore, mai più peccati!» gemeva Caterina ogni volta che ripensava a quella visione. Dopo la confessione generale, per 4 anni la santa si diede a penitenze tanto straordinarie che pareano cose da morire, confessò ella stessa. Nello stesso tempo prese a fare 6 ore di preghiera al giorno, inginocchiata per terra, a servire i malati e i lebbrosi, prima a domicilio con le dame della misericordia e poi negli ospedali. Per vincere il naturale ribrezzo che provava a contatto delle loro piaghe, tante volte giunse a baciarle. Per soddisfare pienamente da sé la divina giustizia, si astenne dal lucrare le indulgenze e ricusò la soddisfazione altrui. 3 giorni dopo il suo ravvedimento si accostò al banchetto eucaristico. Il desiderio della comunione quotidiana non cessò più in lei finché visse. Perché tenesse compagnia a Gesù nel deserto, per 23 anni le fu concesso, in quaresima e in avvento, di vivere per 40 giorni soltanto della comunione. Se per compiacere il confessore o i familiari ingeriva qualcosa, il suo stomaco lo rigettava prontamente. Per 25 anni Dio fu il suo unico maestro, che l'indusse a fare sempre la sua volontà, confermò la santa. Mi sento spinta interiormente a fare questo o quello senza alcuna resistenza, e io credo che Dio voglia così, ma egli non vuole che abbia al suo posto nell'anima oggetto alcuno. un giorno la esortò all'esercizio delle virtù con queste parole: «Figliola, non dir mai voglio e non voglio, non dir mai mio, ma sempre nostro, non ti scusare, ma sii sempre pronta ad accusarti». Poiché Caterina seguiva docile le ispirazioni della grazia, il Signore la favoriva di visioni e di estasi paradisiache, che duravano 3 o 4 ore di seguito. Nel 1478 i protettori dell'ospedale Pammatone, fondato a Genova nel 1420 dal giureconsulto Bartolomeo Bosco, chiesero a Caterina che prestasse la sua opera a favore dei malati colà ricoverati. La santa non ricusò, memore di quanto Gesù le aveva detto: «Voglio anche che quando sarai chiamata per fare opere di pietà, tu ci vada sempre, e a infermi e a poveri di ogni sorta, ne voglio che giammai ricusi, e gli farai tutto quello che io ti darò per istinto. E quando per far questo sarai chiamata, ancorché tu fossi a parlar con Dio, voglio che lasci il tutto, e va presto a chi ti chiama e dove sarai condotta». Prese quindi in affitto una casa con giardino vicino all'ospedale e vi si stabilì con il marito, che era riuscita a convertire a Dio nel 1476 e a fargli abbracciare il terzo ordine francescano dopo una vita di sperperi e di disordini. Nel 1489, dopo 11 anni di umili servizi prestati agli infermi del Pammatone, vi fu eletta rettora per il reparto femminile. Durante i 32 anni della sua vita ospedaliera, per 5 volte Genova fu colpita dalla peste. In quella che scoppiò nel 1493, anch'essa fu assalita dal morbo, da cui guarì a stento, perché non aveva saputo astenersi dal baciare una terziaria contagiata che aveva visto con la bocca piena di Gesù. 4 anni dopo le morì il marito, che aveva condiviso con lei il servizio ai malati. Aveva avuto l'assicurazione da Dio che la sua anima era salva. Per vivere e pagare l'affitto di casa le bastarono le poche sostanze ereditate. Negli anni passati al servizio dell'ospedale non accettò ricompensa di sorta. Fu sovente udita ripetere: «S'io mangio o bevo, s'io vado, sto o penso, s'io muoio o non muoio, in ogni momento della mia vita, tutto voglia che sia in Dio e per Dio nel prossimo». Nonostante le assillanti occupazioni e le frequenti malattie, trovò sempre il tempo da dedicare alle sue pratiche di devozione. Ogni mattina si comunicava, benché fosse disapprovata e criticata da molti, perché allora le persone pie non facevano la comunione che una volta al mese. Sovente, durante la messa, andava in estasi, ma al momento della comunione rientrava in sé. Il suo volto talora emetteva scintille di fuoco, come un ferro rovente cavato dalla fucina. Per mitigare il grande ardore che la bruciava, cercava di distrarsi nelle varie occupazioni dell'ospedale. Talvolta correva a nascondersi ed emetteva altissime grida, sembrandole di trovare in esse un refrigerio all'insopportabile fuoco che la divorava. A 50 anni, una debolezza estrema la costrinse a lasciare i digiuni straordinari ed ecclesiastici. I più illustri medici dichiararono che l'infermità di cui soffrì fino alla morte era di natura soprannaturale. Il sacerdote Cattaneo Marabotto, che frequentava l'ospedale di Pammatone, per volere del cielo divenne allora suo direttore, confessore, confidente e incaricato di affari. Più tardi ne scriverà la vita con l'aiuto di altri discepoli di lei, quali Ettore Vernazza. La santa non poteva fare a meno di lui, tanto le era diventato fastidioso il tormento dello spirito e della carne, insidiata forse da un cancro o da una nevrosi. È questo il periodo delle grandi prove mistiche di Caterina. Alcune volte la assaliva una sete e una fame ardente, ma quando le veniva offerto l'alimento si sentiva sopraffatta dall'inappetenza e dalla nausea. Un anno prima della morte, in una settimana non mangiò quanto altri avrebbe consumato in un pasto. L'ardore del suo amore era così intenso che la pelle, nella regione del cuore, aveva assunto il colore dello zafferano. Talora si contorceva sotto lo spasimo del fuoco divino, gridando: «Amore, io non ne posso più!» Chi allora la toccava si sentiva scottare. Se si ponevano carboni accesi sul suo braccio, si vedeva ardere la sua carne senza che sentisse dolore alcuno, perché era sopraffatta dal fuoco divino. Altrettanto le succedeva quando stringeva tra le dita i rami spinosi delle rose del suo giardino. Sfinita e consunta dal continuo martirio e da atroci sofferenze, benché apparentemente sana o senza febbre, sospirava: «Signore, che vuoi più che faccia in questo mondo? Io non vedo, non odo, non mangio, non dormo, non so quello che mi faccia, né quello che mi dica. Io mi trovo essere come una cosa morta, e vivo per essere tenuta quasi per forza in vita. Non è creatura che mi intenda, e perciò non posso più vivere con le creature in terra». Si ritiene che prima di morire Caterinetta abbia avuto il dono delle stimmate invisibili, con i relativi lancinanti dolori. Morì il 15 settembre 1510, dopo aver detto con Gesù in croce: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». Fu canonizzata il 16 giugno 1737 da Clemente XII. Il 6 aprile 1675 Clemente X ne aveva già riconosciuto il culto e nel 1684 la Repubblica di Genova l'aveva proclamata sua particolare patrona. Il suo corpo riposa mummificato nella chiesa dell'Annunziata in Portoria dal 1929, detta di Santa Caterina. La nobile genovese, mirabile connubio di grazie e di natura, incarnò il motto di Sant'Agostino: «Ama e fa quel che vuoi». Il suo discepolo, il ricco notaio Ettore Vernazza, ne ereditò lo spirito e lo trasfuse negli ospedali fondati a Genova, Roma, Napoli e Venezia e nella Compagnia del Divino Amore, avente attività affini alle moderne conferenze di San Vincenzo de Paoli. Pio XII nel 1944 proclamò Santa Caterina protettrice secondaria degli ospedali d'Italia. È rimasto celebre il suo trattato sul Purgatorio, da lei ispirato al suo confessore nel 1501, quando, per l'amoroso martirio cui era sottoposta, essa scorgeva l'anima sua abitare come in un purgatorio. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Santa Caterina da Genova.